Kiki Music.
Louis Spohr, raccontato da Guido Zaccagnini.
C'è forse un caso che possa confrontarsi con quello di Louis Spohr, di un compositore cioè sul quale la posterità abbia in misura tanto decisiva ribaltato il giudizio dei suoi contemporanei. Che siano sottovalutati o meno al giorno d'oggi i suoi esiti artistici, certamente lo è la sua importanza storica. Il 6 novembre 1782 il 26enne Karl Heinrich Spohr sposò sua cugina 19enne Juliane Ernestine Luise Henke. Due anni dopo, il 5 aprile 1784, a Brunswick nacque il loro primo figlio, al quale fu imposto il nome di Ludwig, ma che da subito fu chiamato in casa Louis, seguendo i genitori la moda prevalente della middle upper class tedesca di allora di usare nomi o nomignoli francesi. Da subito il piccolo Spohr dimostrò una particolare attitudine per le lingue. A 8 anni aveva tradotto 36 testi dal francese, dall'italiano, dall'inglese e dallo spagnolo. Altresì, negli anni a seguire, lesse in lingua originale scritti di Diderot, Rousseau e Voltaire. Il nonno di Spohr, Georg Ludwig Heinrich, era un pastore luterano e Louis si attenne alla religione di famiglia, mai comunque preoccupandosi di essere un devoto frequentatore della chiesa.
I genitori erano musicisti dilettanti, il padre suonando il flauto e la madre essendo pianista e cantante. E le prime esperienze Louis le ebbe già all'età di 4 anni, accompagnando la madre in duetti vocali nel corso di serate musicali in famiglia. Ma il bambino puntava più in alto e tanto fece che convinse suo padre a comprargli un violino nel 1789, strumento che ancora oggi è conservato nell'archivio di Stato di Brunswick. Ebbe il suo colpo di fulmine ascoltando suonare tale luogotenente Dufour, il nome è ignoto, un militare fuggito dalla Francia a seguito degli sviluppi della rivoluzione. Fu proprio questo Dufour, violinista dilettante, a instradare il ragazzino nella carriera musicale, nonostante la veemente opposizione del nonno e grazie invece alla benevolenza e alla lungimiranza del padre. Nemmeno un anno dopo, dall'inizio delle lezioni di violino, Spohr iniziava a comporre, per esempio duetti per due violini che eseguiva accompagnato dal maestro. Addirittura, prima di compiere i 14 anni, Louis progettò di scrivere un'opera basata su racconti pubblicati sulla rivista
Der Kinderfreund, l'amico dei bambini, fondata e diretta da Christian Felix Weisse, del quale, per inciso, Mozart musicò quattro poesie. Intensificò lo studio del violino e nel 1799 fu messo su una carrozza diretta ad Amburgo, con la speranza che, anche grazie all'aiuto di parenti e amici, il ragazzo potesse concretamente intraprendere la carriera musicale. Ma così non fu. Spohr spese i pochi soldi di cui era stato fornito, non riuscì ad affermarsi come ragazzo prodigio e se ne tornò a Brunswick, facendo a piedi circa 160 chilometri, non avendo neppure i soldi per pagarsi il viaggio di ritorno. Ma Louis non si scoraggiò, continuò a studiare come un matto e iniziò a prendere parte a manifestazioni musicali di modesta importanza, ma che comunque cominciarono a far circolare il suo nome, al punto che fu richiesto di suonare in orchestre messe su alla bisogna in vista di tournée concertistiche. Fu grazie a queste attività che conobbe le città di Amburgo, Danzica, Königsberg, Riga e nel 1802 San Pietroburgo. Sentimentali di Spohr. Si innamorò di una tredicenne, Henrietta Lütgens, la quale però gli fu soffiata da un rivale che Spohr descrisse come un uomo provvisto di una faccia da orangutan. Era un tipo piuttosto perbenino, Spohr, e si scandalizzò non poco quando, udendo la parola seno pronunciata dalla ragazza, ne stigmatizzò la volgarità e l'audacia. In questo periodo andava prendendo lezioni da Franz Eck, e quando si accorse che il maestro stava facendo il filo alla figlia di un componente dell'orchestra imperiale, sentì come suo dovere avvertire i genitori della giovane sulle improbabili intenzioni matrimoniali del maestro. È lecito supporre che l'intervento di Louis non risultasse gradito al maestro Eck, bacchettone quindi e spione. L'anno dopo, Spohr, con il violoncellista Johannes Benecke, intraprese una tournée che avrebbe dovuto portarlo in Francia, ma che si limitò a un solo concerto a Göttingen, in quanto gli fu rubato il prezioso Guarneri che possedeva. Ma il duca di Brunswick generosamente lo rifuse, permettendogli di comprare un Guadagnini. vero che Spohr affermò, ormai avanti con gli anni: confesso senza problemi che non potrei provare alcuna soddisfazione dagli ultimi lavori di Beethoven. Sì, ed includo persino l'ammiratissima Nona Sinfonia, l'ultimo movimento della quale mi sembra talmente brutto, di un tale cattivo gusto e rispetto alla concezione dell'odio di Schiller così dozzinale, che mi riesce perfino impossibile capire adesso come un genio come Beethoven abbia potuto scriverlo. Ma è altrettanto vero che, rimastone affascinato, propose di continuo in concerto i suoi quartetti, come i sei dell'opera 18. Nel 1805, a 23 anni, Spohr, trasferitosi nel contempo a Gotha, si sposò con la 19enne Dorothea Scheidler, brillante arpista con la quale condivise vita privata e professionale, unendosi a lei sia a fini procreativi sia di frequente per eseguire duetti di sua creazione. Fu un matrimonio felice che durò 28 anni, sino alla morte della signora Doette, come il compositore la chiamava familiarmente. Uno dei primi frutti furono tre sonate per arpa e violino che avrebbero dovuto costituire la base dei programmi concertistici che la coppia aveva in animo di effettuare in Austria nell'anno successivo. Ma ci si mise di mezzo Napoleone e la tournée andò in fumo, anche perché Frau Doette si trovò incinta. Avrebbe detto in seguito, e così nacque la sua prima opera, di Prüfung, l'esame. Nel maggio 1807 venne alla luce Emilie, così chiamata in onore di chi le aveva fatto da padrino, il duca Emil Leopold August di Gotha. Ma l'evento non impedì ai genitori di pianificare una tournée, avendo affidato la piccola alle cure della nonna materna. Lui e Dorette se ne partirono, alla volta di Weimar, Lipsia, Dresda, Praga, Monaco, Stoccarda, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Darmstadt e Francoforte. Nel 1808 Spohr si cimentò di nuovo con il teatro, con l'opera romantica in tre atti, Alruna, non priva, come sottolineò un critico malevolo, di reminiscenze mozartiane. Una tappa, se vogliamo, verso la maturità compositiva che si sarebbe manifestata con il suo titolo più celebre, Faust.
Thank you.
nacque la seconda figlia, Johann Sophia Louise. La gravidanza e il parto nacquero non poco a Dorette, che si ammalò di quella che fu definita febbre nervosa, di cui continuò a soffrire e che diversi anni dopo ne avrebbe causato la morte. La fama di Spohr come violinista e come compositore crebbe sia nei territori di lingua tedesca sia in altri paesi europei. Grazie anche a una produzione incessante che include un nuovo concerto per violino, l'opera 62, un'ulteriore sonata per violino e arpa, l'opera 114, l'ouverture in do minore e la prima sinfonia in mi bemolle. A seguito di un concerto tenuto a Vienna, Spohr ricevette la commissione di una nuova opera, alla quale lavorò fino a settembre del 1813, Faust appunto. Nel corso della stesura, più volte ne volle verificare la qualità in prove casalinghe, durante le quali, accompagnato da Meyerbeer al pianoforte, intonava, accennava o fischiettava le parti vocali. Nel 1814 si ebbe la nascita del terzo figlio, Friedrich, il quale però morì dopo 3 mesi, e quella del settimo concerto per violino, opera 38, uno dei capolavori strumentali dell'intero catalogo sporiano. Tornando al Faust, di fatto, il percorso teatrale di Spohr lo portò dal Singspiel al Gondopera e a quello che a buon diritto può essere considerato il primo esempio di opera romantica tedesca, anche se è prassi comune attribuire tale merito al Freischütz, al franco cacciatore di Carl Maria von Weber, andato in scena nel 1821. La prima rappresentazione del Faust si ebbe a Praga il 1 settembre 1816, diretta proprio da Weber, ed è qui che per la prima volta fanno la loro comparsa i leitmotiv, sviluppati poi nel franco cacciatore e naturalmente nelle opere wagneriane. Citato Meyerbeer, a Vienna Spohr ebbe l'occasione di conoscere diversi altri musicisti con cui poi rimase in rapporti amichevoli, Hummel, Moscheles, Salieri e Beethoven, il quale lo omaggiò con questo messaggio: ovunque voi troviate la vera arte e i veri artisti, possiate pensare con piacere, caro Spohr, a me, al vostro amico Beethoven. Tra le composizioni del periodo viennese va almeno ricordato il Notturno opera 34, scritto per flauto, ottavino, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 1 cornetta da postiglione, 1 controfagotto, 1 trombone basso e percussioni, suddiviso in 6 movimenti e dedicato alla banda del principe Günther Friedrich Karl di Schwarzburg-Sondershausen. Dopo Vienna, l'Italia. A Roma rimase inorridito. A fronte delle bellezze della città e del lusso dei salotti patrizi, dal numero di mendicanti in cui si imbatté. Per usare le sue parole, straccioni che giacciono per strada, implorano un pezzo di pane e rosicchiano torsi di cavolo o bucce di limone che hanno raccolto nei canali di scolo. Napoli, al contrario, cenciosi, questuanti a parte, gli apparve come una delle più belle e affascinanti città del mondo. Dopo il canonico tour nel bel paese, Spohr se ne tornò al nord, Olanda, Inghilterra, e a casa in Germania, Francoforte. Qui apparve nelle vesti di solista e direttore alle prese con i suoi concerti per violino e prese a servirsi dell'archetto per indicare all'orchestra la scansione dei tempi, inaugurando in questo modo la prassi di condurre l'orchestra con la bacchetta. Le successive tournée a Londra e a Parigi lo consacrarono come uno dei compositori virtuosi più importanti d'Europa. E da qui la sua nomina a Hofkapellmeister a Kassel. Nel 1823, a Lipsia, andò in scena una nuova opera, di nuovo coronata da un enorme successo. Gessonda, opera romantica in tre atti di Edouard Guéhet, dal dramma La Veuve de Malabar, la vedova di Malabar, di Antoine-Marin Lemierre. Il lavoro circolò rapidamente in tutta Europa e si guadagnò una tale popolarità da indurre lo stesso Spohr a ricavarne un autonomo potpourri. Solo verso la fine del secolo la sua fortuna incominciò a declinare e questa inversione di tendenza influenzò ben presto, oltre ai repertori teatrali, anche i manuali, in cui il nome di Spohr veniva omesso con frequenza sempre maggiore. Un moderato revival si avviò con una sua riproposta nel teatro di Kassel nel 1959 e da allora Gessonda ha riacquistato una relativa notorietà, giungendo persino in sala d'incisione attraverso l'etichetta austriaca Orff. Un brano cameristico per un organico che avrebbe più volte frequentato negli anni successivi. Un doppio quartetto, steso per due quartetti d'archi. Un esperimento che non trovò seguito presso i suoi contemporanei e nei compositori a venire, ma di indubbio valore pionieristico. Seguirono a getto continuo lavori orchestrali, teatrali e di genere sacro, presentati, va detto, con alterne fortuna. Tra questi portò a termine un lavoro al quale si era dedicato negli ultimi anni, la Violinschule, la scuola di violino. 66 studi mirati al perfezionamento strumentale in ambito solistico, cameristico e orchestrale. Negli anni 30 la sua vita privata fu funestata dapprima dalla morte della nipotina e poi da quella dell'amato fratello Ferdinand. Ma a metà novembre del 1834 la perdita più dolorosa, quella della moglie Dorette, compagna di vita e di avventure musicali per quasi un trentennio. Ma Spohr, dopo un certo periodo di abbattimento, se ne fece una ragione e, abbastanza velocemente, vale a dire 13 mesi dopo, il 3 gennaio 1836, sposò la 28enne Marianne Pfeiffer, aspirante pianista. Nonostante il riacutizzarsi di malanni al fegato di cui soffriva da qualche anno, le sue attività continuarono senza sosta, soprattutto in Inghilterra, dove il musicista incontrò sempre il favore di pubblici e critici come forse in nessun altro paese europeo. Ma anche in Germania, laddove a Kassel nel 1845 la sua ultima opera, Il Crociato, suscitò un entusiasmo straordinario, al punto che Mendelssohn ne realizzò un'esecuzione in forma di concerto al Gewandhaus di Lipsia. Anche, o forse soprattutto a causa della fama conquistatasi in Europa, Spohr fu invitato a New York per dirigervi un festival musicale, ma per diverse ragioni declinò l'offerta. A 64 anni suonati, ma animato da un fervore tipicamente giovanile, Spohr intese dare il proprio contributo ai moti rivoluzionari del 1848. Così come Wagner a Dresda, anche egli salì sulle barricate a Kassel, senza tuttavia subire né danni corporei né conseguenze giudiziarie. Il suo ultimo significativo lavoro ad essere pubblicato fu la raccolta di 6 lieder per baritono, violino e pianoforte, opera 154, tra i quali Der Erlkönig, il re degli elfi, sul testo di Goethe già musicato da Schubert. Imparagonabile, certo, l'esito di Spohr con il capolavoro di Schubert, però non poco interessante nella sua enorme differenza del trattamento musicale nel testo letterario.
So spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl in dem Arm. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so scheu dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif, mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, das schöne Spiel spiel ich mit dir. Viel bunte Blumen sieht am Strand, deine Mutter hat manch schönes gebracht. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir heimlich verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich fahren.
1857 mise mano a un requiem che però non riuscì a terminare, interrompendosi nello stesso identico punto in cui Mozart scrisse la sua ultima pagina, il Lacrimosa. Louis Spohr morì il 22 ottobre 1859 e al suo funerale parteciparono decine di migliaia di persone. Brahms venne a sapere della sua scomparsa e pochi giorni dopo scrisse: Spohr è morto. Era probabilmente l'ultimo di coloro che appartennero a un periodo artistico più soddisfacente di quello che noi oggi abbiamo a patire. Confortato dalle parole di Brahms, mi sembra a questo punto più che lecito affermare che Spohr fu una figura centrale nella vita musicale in Germania e in Inghilterra durante un periodo durato più di 40 anni e che è essenziale aver presente la sua produzione e il suo ruolo per avere un quadro preciso e attendibile delle vicende e degli sviluppi musicali che l'Europa conobbe nella prima metà dell'Ottocento.
Il 5 aprile 1784 nasce Louis Spohr a Braunschweig. Guido Zaccagnini lo ha raccontato a Wikimusic.
a cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.